Ascoltati Weekend di Giovanni Capuano.
Non mi aspettavo, come ho detto prima della partita, che noi possiamo essere perfetti adesso. Penso che è un problema collettivo, non penso che sia solo un problema dei difensori. Per me è una squadra un po' passiva, io voglio una squadra più aggressiva per recuperare velocemente la palla e non lasciare le altre squadre avere tempo per giocare.
Però 84esimo, una squadra come la nostra, troviamo il gol del vantaggio e lì che non sono soddisfatto, perché prendendo due gol così è difficile vincere il partito. Chiaramente è un pareggio che non ci soddisfa.
Sinceramente mi aspettavo una situazione migliore di quella che ho trovato. Il club opererà sul mercato e sono qui a disposizione. Vorranno implementare questa rosa bene, altrimenti, ripeto, abbiamo anche dei ragazzi giovani come Iaccarino, come Sacco, e cercheremo di valorizzare questi.
Ci sono disponibili? Abbiamo sentito che c'è qualche cosa, se ne è parlato un pochino. Paolo sta con noi, credo che anche Paolo farebbe fatica a dirvi qualcosa che ancora non è compiuta. Il 2 settembre lo sapremo, se ne parlerà tranquillamente.
Rieccoci, siamo tornati con l'inizio del campionato. Riparte da oggi la nuova stagione di Tutti Convocati Weekend. Da domani ore 14 potrete ritrovare in diretta anche Tutti Convocati. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Allora, buona ricordo domenica. Per gli smemorati, anche se siamo stati via pochissimo, ma ricordo per gli smemorati tutti i numeri per mettersi in contatto con noi: 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666, sms e WhatsApp anche vocali. Siamo qui fino alle 19. Con tanti temi sul tavolo, perché il primo sabato del campionato è stato tutt'altro che banale, ma vi porteremo anche verso le sfide di oggi: Verona-Napoli-Bologna-Udinese alle 18.30, poi le due romane, Cagliari-Roma, Lazio-Venezia alle 20.45, il resto sarà domani, l'Atalanta a Lecce, la Juventus contro il Como. A proposito, c'è un clamoroso caso di mercato che è maturato in queste ore all'Atalanta, con un altro giocatore che ha marcato visita dopo Cop Miners perché attirato da sirene straniere. Mi fai salutare Alessandro Costacurta, Carlo, Billy, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Direttamente dagli studi di Sky, dove ieri sera è stato impegnato nella prima maratona di una stagione che sarà lunghissima, Billy.
Sì, sai, anche la novità Champions con le partite in più, sinceramente passeremo più tempo a parlare di calcio che a parlare di qualcos'altro, insomma.
Sì, perché questa è una stagione che sarà faticosa fra virgolette, perché sì, poi è un piacere.
Infatti, facciamo
il lavoro più bello del mondo dopo quello di calciatore un po' per tutti. E quindi, insomma, Billy Costacurta e tutti gli altri tanti li trovate nei prossimi 10 mesi negli studi e sugli schermi di Sky. Da dove vogliamo partire, Carlo? Partiamo da quello che sta succedendo nelle ultime ore o dal sabato? Cosa preferisci?
Interessanti tutte e due le cose. Leggo anche di Rugani che va in prestito all'Ajax. Io partirei proprio da questo campionato, Billy. Le indicazioni che abbiamo avuto ieri sono interessanti, ma quelle che abbiamo avuto ieri, quelle che avremo oggi e domani e il prossimo weekend sono sempre tutte cose molto parziali, perché ci sono troppe cose in ballo. Che ne pensi?
Sì, è vero, però ci sono già degli indizi, insomma, ecco, è chiaro che probabilmente, e parlo per le due milanesi, c'è stato un momento in cui si pensava che fosse tutto facile. Subito dopo la prima si comincia a pensare che se non dovessero fare le cose per bene andrebbero incontro a problemi. Forse è meglio la prima che alla decima, però insomma qualche messaggio è stato mandato.
Beh, ad esempio Inzaghi se ne aveva bisogno, ma non credo ha capito che rivincere è la cosa più difficile del mondo. Ecco, io nella partita di ieri dell'Inter, che ne ho trovato più che discreta, poi complessivamente ma infarcita di errori, se devo trovare un segnale, diciamo, fra virgolette allarmante, trovo questo, cioè un po' troppa leggerezza e disattenzione.
Sì, ma credo che sia rimasto sorpreso anche Inzaghi, insomma, perché non eravamo abituati, diciamocelo, dai difensori e dalla difesa, dalla squadra dell'Inter, questa concentrazione feroce, questa attenzione, insomma, io me l'ero scordata. E invece ieri, insomma, perché è vero, sull'errore di Sommer sul primo gol c'è anche, secondo me, una dormita di difensori, perché, e voi siete stati dei grandi difensori, quando la palla è lì non bisogna mai farsi anticipare dall'attaccante, che forse ha più, come dire, è voglia di arrivare sul pallone. Quindi in un certo senso, ecco, quelli sono messaggi che sono arrivati a Inzaghi, ripeto, forse una fortuna già alla prima.
Ma tu insomma, qualche squadra che ha vinto e poi ha rivinto l'hai frequentata, è una cosa che si allena o che scopri in campo, se hai quella stessa determinazione che fino a 2 mesi prima era scontata?
No, credo che le prime giornate possa succedere, soprattutto quando hai vinto uno scudetto, arrivi anche probabilmente da una stagione che si è allungata dovuta agli europei e la Coppa America. È chiaro che sinceramente quando tu riesci a fare quelle 3-4 settimane di vacanza è una cosa, quando ne fai due è un'altra, diventa un pochino più difficile ricominciare. Ecco, io credo di essere uno di quelli che forse le prime 2 giornate era un favo ancora, ecco.
Sì, eri smart working, vai Carlo.
No, volevo chiedere a Billy del Milan, che ha visto e commentato ieri sera su Sky, perché la cosa che più mi è balzata all'occhio è che non ho notato grandi differenze in nulla rispetto al Milan dell'anno scorso, cioè una squadra che comunque mi sembrava un po' la stessa, Billy, con lo stesso passo, spesso molto lento, con le stesse distrazioni difensive.
Io sono veramente d'accordo con te, e guarda, io credo che delle due forse la più preoccupante è proprio il Milan, perché col nuovo allenatore solito si parte con un po' di entusiasmo. Invece questo è stato il Milan delle ultime delle qualificazioni contro la Roma, quindi con un'aggressività, un'attenzione relativa, e il Milan delle ultime giornate con Pioli. Prima con Pioli erano andati meglio, invece da lì secondo me c'è stato qualcosa, ma ieri io mi aspettavo più entusiasmo, sinceramente. Bravo, anche la scelta della formazione è andata in una certa direzione, lui pensava probabilmente di giostrarsela fino al 60esimo, poi mettere dentro le frecce per poter eventualmente vincere la partita, invece un ottimo Torino ha sorpreso un po' tutti.
Sì, io faccio una riflessione: il mercato di quest'estate del Milan è stato chirurgico, doveva coprire soprattutto il grande problema dell'anno scorso, che sono stati i gol subiti. Ora, ieri per mille ragioni non potevi schierare Pavlovic e Fofana, che rappresentano i due simboli di questo mercato. Credo ci sia stata un po' di presunzione nella formazione iniziale, tutta offensiva, Salemaker terzino. Io devo dire, secondo me il Milan lo rivediamo fra una settimana.
No, sono d'accordo anche su alcune scelte che probabilmente ha fatto Fonseca, perché il precampionato aveva dato dei messaggi di giocatori che sembrava stessero bene, e anzi sicuramente stanno bene. È chiaro che lui ha voluto mettere 11 che in un certo senso erano quelli che gli avevano dato più garanzie come fisicità e come atletismo. Però sai, quando cambi un pochino i ruoli probabilmente qualcosa subisce, ed è quello che secondo me è successo. Ma ripeto, io credo che a un certo punto lui sperava che non ci fossero errori, e poi inserire gli ultimi turbo, l'ultima mezz'ora. In effetti c'è stato un cambio quando ci sono entrati, diciamo, i presunti titolari, e quindi probabilmente è chiaro che 2 errori così da parte della difesa del Milan non te le aspetti alla prima di campionato.
Esatto. Infatti, la parola chiave che ha usato Billy, che è quella più interessante, è entusiasmo. Cioè, ti aspettavi di vedere un fuoco diverso, magari con degli errori, magari con confusione dovuta al fatto che l'allenatore è nuovo, eccetera eccetera, però ti aspettavi di vedere un linguaggio del corpo differente, quello che non abbiamo visto, ed è questo il punto secondo me più preoccupante. Ma in tutto il resto del magma che vediamo, Napoli che vedremo tra poco, La Roma la vediamo stasera, la Juventus la vediamo domani, ci sono giocatori che non vengono convocati, sono tutte situazioni in divenire. Si dice così a occhio: Inter favorita, Milan di rincorsa e le altre dietro. La leggi anche tu così questa situazione, che al momento è un po' nebulosa, eh?
Sì, sulla carta è bello, no, in questo momento fare previsioni, perché poi va tutto poi a perdersi in un mare di parole. In questo momento sulla carta quello che hai detto tu è secondo me la classifica, insomma. È chiaro che l'Inter ha secondo me fatto un mercato straordinario, perché non ha venduto nessuno della prima volta, e questo secondo me è da sottolineare, comprando dei giocatori che sinceramente possono veramente aiutare. Il Milan anche ha fatto delle buone cose in aggiunta a quello che aveva fatto l'anno scorso, insomma. Ci sono dei giocatori che sono cresciuti. A me sembra che Okafor in un certo senso sia diventato o si senta più importante. La cosa che vorrei vedere al più presto è ciò che riesce a fare Thiago con la Juve, come risolverà Antonio Conte i suoi problemi con il Napoli.
Lo sfogo pre-campionato non era neanche quotato, no, Billy? Quello che abbiamo sentito ieri.
Sì. Proprio così.
C'è stato forse un eccesso di entusiasmo all'inizio. Non dico da parte di Conte, dico insomma, nel leggere l'arrivo di Conte a Napoli come una sorta di passepartout per tornare immediatamente grandi.
Sì, ma io credo che tutto faccia parte di una certa, adesso dico scaramanzia, di una certa tradizione di Antonio. Ho la fortuna di conoscere Antonio da così tanti anni che so che molte volte lui butta lì delle cose anche perché è una persona intelligente. Se ha fatto un certo tipo di scelta, io credo che voglia andare in una certa direzione, anche perché sperava che in questo momento, stiamo parlando del 18 di agosto, un paio di situazioni fossero risolte. Ecco, è chiaro che non è colpa probabilmente è inutile puntare il dito contro qualcuno, però come allenatore sperava che addirittura il 18 di luglio fosse risolta questa situazione.
Sì, invece siamo al 18 di agosto, e tra l'altro tra le pieghe del caso di mercato non c'è una buona notizia per il Napoli. Il caso di mercato è che Lookman non è stato convocato per Lecce-Atalanta perché ha chiesto di stare fuori, si è messo fuori perché è stato contattato dal Paris Saint-Germain. Non risulta in questo momento un'offerta ufficiale all'Atalanta, ma diciamo due cose possiamo dire. La prima è che evidentemente il PSG non ha in testa Osimhen, e quindi rimane solo il Chelsea per dare una mano ad Antonio Conte. Giusto. E al Napoli a risolvere la questione. La seconda, perdonami Billy, facciamo due mestieri diversi. Io davanti a queste cose fatico a non essere solidale con i club, cioè io capisco tutto, le ambizioni, ma c'è modo e modo di far valere i propri sogni. Penso insomma a calciatori che presentano il certificato giù di lì.
Sì, sorprende un certo atteggiamento, anche per quello che l'Atalanta ha dato a Lookman, e di conseguenza uno si aspetta che ci sia. Però negli ultimi anni, e potremmo anche cominciare dal Milan, ci sono stati dei calciatori che hanno sorpreso per la loro, come dire, faccia tosta. Poi in realtà io probabilmente faccio anche un pochino fatica a capirle. State parlando con uno che è rimasto 27 anni con la stessa squadra, quindi in un certo senso non riesco a capire, probabilmente non riesco neanche a spiegare, se non proprio l'aspetto economico, che però fa fare secondo me delle brutte figure, insomma, a queste persone. Quindi veramente io non so cosa aggiungere. Mi spiace che non ci siano delle tutele maggiori per i club in questi casi.
Sì, che sono un po' nudi, no, Carlo, di fronte a queste situazioni.
Sì, no, ma certo. Cioè,
pensate Gasperini, che va a Lecce senza due dei tre del tridente dell'anno scorso. Il terzo è stato sfortunato, si è fatto male, però insomma le altre due sono questioni di, io credo, di correttezza, perché poi si può anche decidere di andare da un'altra parte e si fa, però fino all'ultimo tu lavori, e il lavoro di un calciatore è essere a disposizione di un allenatore. Prego Carlo, poi salutiamo Billy e andiamo al traffico.
Lo chiediamo appunto a uno che non può rispondere, essendo rimasto per 27 anni con la stessa maglia. Non l'avendono indossata nessun'altra se non quella della nazionale. No, comunque ripeto, è una situazione tutta in divenire, che è molto difficile da leggere. Ad esempio stasera vedremo la Roma, e io non riesco a capire quanto possa valere la Roma. anche lì una situazione di mercato strana, perché la Roma dice a Dybala: o se vuoi andare via vai, perché mi costi un sacco di soldi, così risparmio e faccio dell'altro. Però Billy, io vedo anche delle situazioni, insomma, Dybala non è un giocatore banale, cioè è uno che non è che lo tieni o non lo tieni ed è uguale, cioè vedo situazioni con giocatori estremamente importanti, lo stesso Osimhen, cioè se non va via perché non ha mercato, e beh, in qualche modo devi utilizzarlo, e non stiamo parlando di un centravantino di Serie C, stiamo parlando di Victor Osimhen. Quindi sono queste situazioni che sono anche molto strane.
Sono molto strane. Io credo che, ripeto, se non ci saranno degli interventi dall'alto, e mi riferisco non solo a per quel che riguarda la Lega o la Federazione, ma a livello più alto, e parlo di UEFA e di FIFA, è chiaro che i club saranno sempre un pochino scoperti, e quindi ci sarà sempre la corsa fino al 30 di agosto per questo tipo di situazioni. È chiaro che probabilmente chiuderlo un pochino prima potrebbe fare bene. È chiaro che se non si decidono a fare qualcosa, noi dovremo conviverci con queste situazioni, i club anche, gli allenatori, e c'è qualcuno che si lamenta di più, qualcuno che si lamenta di meno, però in un certo senso questo è quello che ci aspetta.
Questo è. Ciao Billy, grazie, buon lavoro.
Grazie Billy,
ti seguiamo su Sky i prossimi 10 mesi.
Grazie,
ciao
a voi, buona serata.
Ciao. 800 24 00 24. Tra un po' andiamo anche alle ultimissime di Verona-Napoli. A proposito di Antonio Conte, la notizia che sta trapelando è il forfait di Buongiorno, che doveva debuttare oggi con la maglia dei partenopei, con l'inserimento di Mazzocchi a centrocampo, mentre Di Lorenzo scalerebbe nei tre di difesa. Approfondiremo tutto fra qualche minuto. 800 24 00 24, ci fermiamo, arriva anche più Luigi Pardo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Quando vieni a Milano e fai una prestazione del genere e non riesci a portare a casa tre punti, giustamente un pochettino di delusione c'è. Però ai ragazzi gli ho solo detto di guardare il bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo fatto una prestazione importante contro una grandissima squadra.
Sono stati veramente grandi i ragazzi, perché non hanno mollato di un centimetro mai in campo, e sapevamo che comunque la partita era questa che dovevamo fare, e nelle difficoltà ci siamo esaltati, e questa squadra è così.
Ci ha raggiunto anche Pierluigi Pardo da Verona. Ciao Pierre.
Ciao ragazzi, ciao, come va?
Bene, adesso ci aiuterai a capire come sarà il primo Napoli di Conte. Prima però saluto anche Gianni De Biasi. Ciao Gianni.
Ciao, Gianni.
Prima però mi dite una cosa: abbiamo parlato prima con Billy Costacurta di Milan, Inter, delusioni o comunque insomma quello che è ancora in costruzione, tutti i ragionamenti veri, cioè il fatto che le prime giornate sono fortemente condizionate anche dai cantieri aperti, poi però arrivano Vanoli e Gilardino che non stanno meglio di Fonseca e Inzaghi, Gilardino addirittura in una settimana ha perso praticamente tutto l'attacco, e mettono insieme due signore partite. E quindi Gianni?
Come dicevi giustamente tu, sono partite difficili le prime partite di campionato, perché le squadre sono incomplete sia da una parte che dall'altra, come facevi rilevare. Però è chiaro che l'Inter ieri ha fatto un passo non importante, anzi direi ha fatto un mezzo passo falso, perché la partita ce l'avevo in mano, nonostante la partita sia sempre stata in equilibrio. Dall'altro lato il Milan invece, che non mi aspettavo che riuscisse a recuperare la partita, al di là poi dell'occasione che ha avuto nel corso della partita, però riuscire a recuperare la partita all'89esimo e credo il 93esimo 94esimo, credo che sia un'impresa non da poco, quando ormai credo che la maggior parte dei tifosi
l'avevano data per persa, ma l'aveva data per persa credo anche Fonseca, con tutto il rispetto per quello che si può fare poi negli ultimi minuti. Pier, ci racconti qualcosa di questo avvicinamento del Napoli invece?
Allora, le formazioni non sono ancora ufficiali, ma arriveranno credo veramente a minuti. Insomma, la conferenza stampa di ieri di Conte è chiaramente, insomma, non è un passaggio banale, nel senso che mi verrebbe a dire che Antonio Conte in purezza, tutte le volte in cui deve recapitare un messaggio forte e chiaro, lui lo fa, e ieri l'ha fatto per la prima volta in maniera esplicita durante questo precampionato. Una sorta di avviso ai naviganti, perché insomma evidentemente si aspettava in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane di mercato, qualche situazione un po' meno bloccata, come lui stesso l'ha definita. E oggi vedremo che risposta ci sarà in campo. Il paradosso del Napoli di oggi è che appunto ha teoricamente in rosa Osimhen, ma non lo schiera, in questo momento è praticamente fuori dal progetto in attesa di essere venduto e possibilmente non svenduto, e ci sono ancora tante situazioni che devono essere sistemate, quindi è veramente molto molto provvisorio il Napoli che scenderà in campo quest'oggi.
È una sorta di prova. Arriverà David Neres nelle prossime ore, questa è chiusa, sì, poi vedremo il resto.
È un bel acquisto, è un bel investimento, è un esterno offensivo di buona qualità, di ottima qualità, che quindi può essere utile per giocare, per dare soluzioni tattiche sicuramente importanti. È un'alternativa, qualcosa di più forse di un'alternativa a Politano, quindi insomma è un giocatore con Quara, può essere utilizzato alle spalle della punta centrale, insomma. No, ma il Napoli secondo me si sta muovendo e ha una buona base tecnica. È chiaro che l'impaccio del mercato del Napoli è stato indubitabilmente Osimhen, cioè un giocatore che fino a qualche mese fa andava tranquillamente di tripla cifra nelle valutazioni, e che oggi, ogni giorno che passa in più, sì, chiaramente vede il suo valore depauperato. Perché ma non è una situazione,
ma no, ma perché è una logica di mercato, Carlo, no? Parlavamo
no,
prima
di Napoli, la Juve, no?
Certo.
Ecco,
certo,
altre cifre, ma certo, pensa Chiesa, la Juve.
Ma certo, è così, ma il Napoli con Osimhen si è costruito una prigione e ci si è ficcato dentro, perché è evidente che è così, no? Cioè tu fai un contratto che non puoi sostenere e poi dici ma tanto lo vendo, però anche gli altri non hanno l'anello al naso, sanno bene che tu sei in questa situazione e quindi aspettano l'ultimo giorno di mercato e ti offrono la metà dei soldi che tu vorresti, e tu li devi prendere, perché sennò cosa fai? Quindi si è veramente creato in una si è ficcato in un buco il Napoli da cui è complicato uscire.
Gianni, ma le parole di ieri di Conte cosa sono? Sferzare la società, crearsi un alibi, provare a mettere tutto nella giusta dimensione? Alcune cose non sono condivisibili, ad esempio Conte ha detto che col 4-3-3 il Napoli è arrivato decimo. Il Napoli col 4-3-3 ha vinto uno scudetto e prima ha fatto altre stagioni meravigliose, tanto per intendere.
Beh, diciamo che Antonio parla per suo interesse personale, chiaramente. In questo momento vede la squadra che è reduce da una stagione negativa e che ha più o meno la stessa intelaiatura della passata stagione. Io credo che lui si aspetti qualcosa di importante ancora dal mercato, ed è normale che per un allenatore che ha i suoi titoli, che ha la sua esperienza, è normale che non batte neanche i pugni sul tavolo, per essere chiari, però perlomeno mette di fronte tutti alle proprie responsabilità, perché dice: io sono arrivato qui e probabilmente avevamo parlato di qualcosa che poi in questo momento ancora non ho visto. Credo che sia quello più o meno il
sì, che sia questo il messaggio, e provare, diciamo, a costruire una narrazione dentro la stagione che inizia, che sia un po' più semplice forse da gestire di quello che è stato questo mese e mezzo dal suo sbarco a Napoli, dove c'è stato un grandissimo entusiasmo all'inizio e poi piano piano sono sorte le difficoltà. Chiedo a Pier e poi a Gianni, non vi ho sentito prima, una valutazione sulle due milanesi, se vi hanno sorpresi questi due pareggi.
Sì, un po' mi hanno sorpreso, no? Scusa, sul Napoli proprio in pochissimi secondi. È chiaro che quando una squadra arriva prima in una stagione e poi decima nell'anno successivo, è difficile trovare, no, un punto d'equilibrio. Per me la verità sta nel mezzo, cioè chiaramente il Napoli non è la prima rosa della Serie A, ma non è neanche la decima. Conte sottolinea più l'ultima stagione perché chiaramente gli toglie un po' di pressione e abbassa le aspettative e gli consente di poter lavorare meglio, ma la verità sta sicuramente nel mezzo. Sulle milanesi, guarda, io ho commentato l'Inter, devo dirti che secondo me il pareggio dell'Inter è, a parte merito del Genoa, così come quello del Milan è assolutamente stramerito del Torino, è dovuto anche a degli errori individuali di valutazione, cioè ha ragione Inzaghi quando sottolinea alcuni aspetti di proprio di errori individuali, quasi di episodicità
di quello che è successo ieri. Detto questo, secondo me quello che è successo ieri è esattamente il rischio della stagione dell'Inter. Cioè l'Inter non è più debole di un anno fa, questo è indiscutibile. È una squadra forte che punta tutto sulla grande solidità, che viene da una stagione meravigliosa. La sfida per Inzaghi è tenere alto il livello di concentrazione, il livello di ferocia agonistica,
di motivazione,
il livello di cinismo
per mettere tutto.
E ieri invece l'Inter è stata da questo punto di vista deficitaria.
Ma
cioè,
ti dico, anche
stata...
nelle amichevoli è qualche cosa a livello di errori che poi si vengono catalogati
però
tutti come errori individuali. No, certo, siamo all'inizio, però certo. Che credo, e ne parlavamo prima anche con Billy Costa Curta, sia la grande sfida sull'Inter, Gianni.
L'Inter è la squadra più forte dal punto di vista tecnico di tutta la Serie A. Io credo che in questo momento non abbia il valore che aveva nella passata stagione, ma è un periodo transitorio. Questo è un periodo nel quale Inzaghi lavorerà sulla testa prima di tutto, sulle gambe di qualcuno che è arrivato in ritardo, e credo che quando avranno una condizione ottimale al 100% tutta la rosa, l'Inter sia una delle squadre difficilmente battibili.
Invece io sospendo il giudizio sul Milan di ieri sera. Se fai il mercato per coprire più la squadra e poi per mille ragioni Pavlovic e Fofana non li puoi far giocare, per me Fonseca sbaglia la formazione iniziale, l'atteggiamento. Al netto di questo lo rivediamo quando ci saranno quei due. Gianni?
Per me?
Sì.
Sì, io credo che ieri sera il Milan ha avuto la possibilità di vincere la partita, sinceramente. Nei momenti, basta solo che faccia gol all'inizio. Come si chiama l'esterno di sinistra?
Leao.
Portoghese. Se fa gol Leao, probabilmente la partita prende un'altra piega, però è tutto un se e un ma. Io credo che il Milan sia la squadra costruita bene, che abbia bisogno ovviamente di trovare un affiatamento nuovo, perché ci sono anche innesti giovani importanti, e che nell'arco della stagione sarà probabilmente l'antagonista principale dell'Inter, credo.
Pier, sul Milan?
A me sta piacendo moltissimo il mercato del Milan, e in qualche modo conferma quello che aveva raccontato per esempio a Dazon in trasmissione da noi Furlani, che in quel periodo era stato visto anche da molti tifosi come una promessa un po' vaga, no? Nel senso che chiaramente c'era un po' di scetticismo, perché dal punto di vista ambientale chiaramente il Milan ha vissuto il dolore sportivo di vedere l'Inter vincere lo scudetto, e quindi l'umore della piazza non era straordinario. Però devo dire la verità, che quello che i dirigenti del Milan avevano raccontato in quelle settimane poi si sta verificando. Cioè il Milan non ha avuto bisogno, a differenza dell'anno scorso con Tonali, di fare grandi cessioni, ha irrobustito la rosa di giocatori con i giocatori interessanti, ha scelto un allenatore che sicuramente non è uno che scalda dal punto di vista, diciamo, ambientale, mediatico come altri, ad esempio come Antonio Conte a Napoli, però insomma secondo me sta facendo le cose con una sua logica, quindi mi intriga moltissimo. Ieri la partita, chiaramente ero in live da Genova, l'ho vista da un certo momento in poi stanotte mi sono riguardato la sintesi della parte che non avevo visto, ma è sembrata una partita veramente divisa in varie parti, fra l'altro con un Torino che secondo me è molto interessante.
Sì, Torino ha fatto una gran partita.
Torino per me è una squadra che quest'anno può fare,
e con ancora dei giocatori
bene,
da inserire,
sensazione.
E con ancora dei
e
giocatori
quindi,
da inserire.
Però è vero pure il paradosso che alla fine addirittura rischiamo di vincerla, quindi cioè l'idea della potenzialità, la somma di talento del Milan mi sembra comunque potenzialmente molto grande, e quindi sono d'accordo con Gianni, cioè secondo me è, se non l'antagonista numero uno, fra le primissime antagoniste, proprio primissime.
Ciao Pier, buona partita.
Ciao ragazzi, ciao.
Buon Verona Napoli. Mi tengo ancora un minuto invece Gianni De Biasi con Carlo, perché alle 18:30 vediamo anche il Bologna, che comunque è una delle cinque che fa la Champions League. Riflessione per tutte e due, pensando al Bologna ripetersi sarà molto difficile, Carlo.
Sì, anche perché onestamente ha perso dei pezzi estremamente importanti del suo mosaico, quindi cioè lì non mi sembra che sia, beh, poi vediamo che lavoro fa Italiano, però insomma se ti parte Calafiori, se ti partono certi giocatori, Zirze eccetera, e fai la Champions League, probabilmente avresti dovuto fare un mercato un po' differente, il mercato non è ancora finito, ma non mi sembra poi così attrezzato il Bologna.
Gianni?
Sì, sono più o meno dell'avviso di Carlo. Credo che tutto sommato il Bologna abbia raggiunto un obiettivo straordinario l'anno scorso, ha perso l'allenatore, quindi ha perso una guida importante, e al tempo stesso credo che giustamente debba rimpiazzare quei giocatori che sono andati via, che sono stati giocatori importanti nella stagione scorsa.
Ciao Gianni, grazie.
Ciao Gianni.
Ciao, 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 grazie. Buona domenica di campionato. Ci fermiamo un minuto, torniamo. 800 24 00 24. I telefoni sono aperti se volete chiamare.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Stiamo seguendo la nostra strategia, le nostre idee e il nostro plan. Tutto sotto controllo e siamo molto disciplinati in quello che abbiamo messo come strategia. Poi il mercato chiude quando io dico che chiude. Siamo sul giorno 6 su 7.
Bisogna prendere lo positivo della partita, abbiamo buttato fuori un punto quando sembrava che non prendevamo niente, bisogna buttare questo coraggio dal minuto uno, questa forza dal minuto uno. Bisogna fare un passo in più mentalmente, bisogna capire che qua per vincere titoli bisogna faticare, lavorare, fare più falli, diventare una squadra più tosta. Da domani ci metteremo a farlo tutti insieme.
Carissimo Franco Ordine, buon pomeriggio.
Eccomi qua, buon pomeriggio a te.
Stai ancora al mare, no?
Sì, devo dire, anche se sotto un momentaneo temporalone, ma va bene così, anche dopo tanto caldo va bene anche il temporale.
Senti un po', direbbe un malizioso, tutto perfetto la giornata di ieri del Milan, se non fosse che a un certo punto si è cominciato a giocare a pallone.
Esatto, esatto, e devo dire che il primo risultato è molto scoraggiante. Ma soprattutto non tanto per il risultato in sé, ma per la prova complessiva che è stata molto molto deludente. È vero che quello in campo schierato era con qualche azzardo di troppo il Milan di Pioli, diciamo negli uomini più rappresentativi, ma è altrettanto vero che non si è visto nulla del famoso diverso del quale parlava Fonseca 24 ore prima.
Sì, siamo in tre a dire le stesse cose, anzi in quattro, io, te, Costa Curta e anche Morata, perché ha detto più o meno le stesse cose, cioè che è mancata.
No, Morata, secondo me ha detto cose completamente diverse da quelle che ha detto Fonseca. Abbiamo avuto una difesa troppo passiva, no? È stata una squadra complessivamente,
esatto,
molto,
esatto,
molto,
esatto. È una squadra.
Soprattutto
più ti aspetti, Ciccio, ti aspetti una squadra che ha un atteggiamento diverso, una spinta diversa, no? Hai un nuovo allenatore, è una nuova stagione. Hai visto lo stesso Milan dell'anno scorso?
Sì,
e adesso,
io,
cioè,
mi aspetto.
Ieri era lo stesso Milan dell'anno scorso.
Esattamente, io mi aspetto una squadra che porti in calce alla sua esibizione la firma di Paolo Fonseca. Finora io ho visto tracce del Milan di Stefano Pioli, questo è il primo punto. Il secondo punto è che lui sapeva benissimo, prima ancora di cominciare, che uno dei deficit clamorosi che hanno frenato il Milan della scorsa stagione è stato il deficit difensivo, troppi gol presi. Ieri il Milan ha subito dal punto di vista difensivo alla stessa maniera di come ha subito nei mesi precedenti. Questo obiettivamente vuol dire che 5 settimane piene di lavoro non hanno portato nessun beneficio.
Però forse, scusate, io torno sul punto, non hanno portato nessun beneficio, perché in realtà nella rosa dell'anno scorso di Pioli e in larga parte adesso allenata da Fonseca mancavano gli anticorpi a questo problema. Oggi ci sono per mille ragioni: Fofana, che è stato presentato 5 minuti prima, e Pavlovic ieri non erano utilizzabili. E quindi semplicemente Fonseca aveva in mano il Milan di Pioli con gli stessi pregi e gli stessi difetti. Semmai io credo lui sia stato tradito da una sorta di ansia da prestazione, quindi ha voluto fare tutto insieme le indicazioni prese buone dell'estate: Chukwueze che può fare il titolare, Pulisic che va a fare il trequartista, Selemaker cui devi trovare un ruolo perché è un giocatore che ti piace, che comunque sa fare tante cose. È come se avesse voluto mettere tutto dentro la prima partita e per questo credo l'abbia sbagliata. Io la leggo così e per una settimana sospendo il giudizio, Franco.
No, io sospetto anch'io il giudizio, anche se sui social cominciano a evocare la partenza di Giampaolo. Ma io sospendo il giudizio, però devo attribuire la responsabilità, perché va bene, tu hai a disposizione il Milan di Pioli, però non, obiettivamente non puoi mettere, inventarti Loftus-Cheek mediano alla Fofana.
No, ma lui ha sbagliato la formazione, su questo non c'è dubbio.
E Salemaker vice Teo Hernandez. Obiettivamente queste sono delle invenzioni, delle forzature che danno l'idea probabilmente di un allenatore che pensava di avere già come dire, attraversato la prima parte del deserto e invece è ancora lì in mezzo e non si intravede ancora l'oasi.
Carlo?
Io non so se... Io vedo un problema di fondo che è quello dell'anno scorso. Non so se Fofana, se Emerson Royal, se Pavlovic abbiano la leadership. Morata certamente ce l'ha, ma io vedo una squadra che è priva di quella leadership emotiva e tecnica che hanno, che ne so io, fai un nome di un interista, Bastoni, fai il nome di un interista, Barella. Insomma, io vedo, senza parlare di Lautaro, vedo nelle grandi squadre, ad esempio l'Inter, un tratto distintivo che porta la firma dei giocatori che hanno maggiore leadership. Il Milan non ce l'aveva l'anno scorso e secondo me non ce l'ha nemmeno quest'anno.
Sì. No, l'anno scorso c'era. No, allora, questo è un deficit che io mi sono permesso di segnalare fin dalle prime settimane della nuova stagione, perché ho detto, ricordatevi che il Milan ha perso due leader dello spogliatoio che erano Simon Kjær e Olivier Giroud. Ricordatevi che questa squadra che ha già una costruzione molto complessa, perché ci sono giocatori tutti di giovane età provenienti da scuole calcistiche diverse, da esperienze diverse. Occorre un elemento unificatore che è rappresentativo della, diciamo tra virgolette, identità milanista, e quindi un leader, qualche leader carismatico. Morata ieri sera a fine partita ha dimostrato di esserlo già, pur essendo appena arrivato. Mancano all'appello almeno altri due.
Sì, ma che non credo arriveranno, anche perché nella settimana santa di Ibra resta un giorno.
No, io parlo di Magnan e di Teo Hernandez,
quindi giocatori già in rosa. Beh, insomma, ieri Magnan si è caricato sulle spalle tutto, altrimenti il Milan sarebbe stato fuori partita in netto anticipo rispetto a quando è sembrato esserlo. Invece ti volevo far chiudere, Franco, su questa riflessione. Io devo dire, per la prima volta in due mesi, ieri nella presentazione di Fofana, noi poi abbiamo estratto la cosa della battuta sul mercato finisce quando lo dico io, però per la prima volta ho visto Ibrahimovic fuori dal ruolo di Ibrahimovic e dentro il ruolo di un dirigente che ha in testa tutto, e devo dire è stata una piacevole sorpresa, perché prima onestamente mi sembrava recitasse sempre la solita cosa.
No, io devo dire francamente che l'avevo capito il giorno in cui si è presentato a Milanello, c'eri anche tu, e ha parlato di tutto annunciando Fonseca. Avevo capito fin da allora, ma era inevitabile che arrivasse gradualmente dopo aver esercitato il suo ruolo attraverso Instagram, a incarnare quel tipo di ruolo. Siccome poi purtroppo noi siamo anche un po' vittime di una narrazione superficiale, che ruolo ha, che mestiere fa, che cosa rappresenta, insomma, parlando in attesa di Fofana, ha detto chiaramente che al comando c'è lui, alla guida dell'area tecnica c'è lui ed è lui il responsabile numero uno, a tal punto che in una battuta precedente, anche quando ha presentato credo Emerson Royal, ha anche detto Cardinale mi chiede di spendere ancora di più, e io dico no, bisogna spendere quello che serve. Sì.
Che non è stata una carezza per i tifosi, questa frase intendo.
Sì, non sarà stata una carezza, ma è un elemento di chiarezza ed è un elemento anche di grande responsabilità. perché si è assunto la responsabilità di ogni mossa, e queste cose servono alla lunga.
Eh beh, insomma, servono per fare chiarezza, e comunque il mercato estivo del Milan ha una sua coerenza, piaccia o non piaccia ai tifosi, e poi soprattutto piaccia o non piaccia al campo, che alla fine resterà il giudice unico. Alla fine il Milan sta facendo quello che aveva in testa di fare, e questa io credo sia comunque una buona notizia per i milanisti. Ciao Franco!
Saluti.
Alla prossima, vi aspetto, se volete 800 24 00 24. Adesso andiamo sull'altra sponda di Milano.
Gli ultimi 20 minuti non era lucido come i primi 70, infatti lo stavo cambiando con Pavard, lui deve continuare a lavorare in questo modo. Chiaramente sul secondo gol ha commesso una disattenzione, ma il primo a saperlo è lui.
Non ci sarà un attimo di sosta, abbiamo il nuovo format della Champions League, abbiamo il mondiale per club, dal punto di vista mentale sarà una stagione lunga, abbiamo tante competizioni, quindi servono chiaramente due giocatori forti per ogni ruolo.
Allora, questi erano Inzaghi e Bastoni ieri dopo la fine di Genoa-Inter, mentre ho dato un'occhiata alla formazione ufficiale del Napoli, che debutta alle 18.30 sul campo del Verona. Nel tridente offensivo davanti c'è Simeone, alle sue spalle Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra, dunque un 3-4-3 confermato di Lorenzo nel terzetto difensivo, braccetto di destra con Rachmani e Juan Jesus, Mazzocchi largo nei quattro di centrocampo, Spinazzola dall'altra parte e in mezzo Lobotka e Anguissa, il portiere Emmeret. Quindi questo è il primo Napoli di Antonio
Giovanni,
Conte. Vai
Giovanni. Posso dirti una cosa per la cronaca? Che prima abbiamo introdotto Ciccio Ordine con i Beatles,
sì.
Quindi sto dando un'occhiata al campionato inglese. C'è Chelsea-Manchester City è in vantaggio 1-0 con gol di Haaland, ma questa non è neanche una notizia. È una notizia che al Chelsea, visto così, un centravanti serve terribilmente, non Lukman, ma un centravanti.
Sì,
questo vale per il ragionamento.
Che potrebbe essere Osimhen, ma a questo punto il Chelsea è rimasta l'ultima spiaggia per il Napoli per riuscire a imbastire una trattativa dignitosa per l'uscita di Osimhen, ovviamente attraverso uno scambio con Lukaku. Storia che racconteremo nei prossimi 12 giorni. Franco Vanni, inviato di Repubblica. Ciao Franco.
Ciao, eccomi, grazie.
Okay, che magari 10-11 giorni che ci porteranno a raccontare anche qualcosa dell'Inter sul mercato.
Sicuramente all'Inter serve un difensore. Inzaghi avrebbe voluto un profilo pronto, prontissimo, tipo la Rodriguez. Il fondo Octree, un po' come tutti i fondi, preferisce il giovane da valorizzare e poi magari vendere. Quindi diciamo il problema è nato ovviamente con l'infortunio a Buchanan, che al canadese che Inzaghi cominciava a piacere davvero e che si è rotto. Adesso vediamo un po' se sarà questo argentino Palacios, non si è pronunciato ieri sera Marotta. Penso che fatto questo sinceramente il mercato dell'Inter sarà finito.
Sì,
anche perché
se rimane sempre la suggestione Chiesa che continua a girare intorno all'Inter come accostamento, guarda, come suggestione. Io trovo tutto molto difficile,
è
però
una storia divertente, assomiglia molto a quelli Cardi di Bala di qualche anno fa. Secondo me è una di quelle soluzioni logiche e che quindi diventano realistiche, nel senso che avrebbe un suo senso, però non penso si farà. Ecco. Dovesse invece in tempi urbani, diciamo, uscire dalla rosa dell'Inter uno fra Correa e Arnautovic, a quel punto probabilmente un attaccante da tirare su all'ultimo sarebbe realistica come ipotesi. Anche perché abbiamo visto che Inzaghi ieri col Genoa ha provato e anche è arrivato al secondo gol in quel modo, un 3-4-3 con tre punte vere, che a quel punto renderebbe utile la quinta punta, che non sarebbe più un turista accompagnatore fuori lista UEFA, ma sarebbe un giocatore a tutti gli effetti da tenere in conto.
Ecco, quei minuti sono stati uno degli aspetti interessanti ieri, Carlo, di Genoa-Inter, nel senso che bisogna attendere qualche settimana per capire se sia stata una sorta di mossa della disperazione perché non riusciva in nessun modo a venirne a capo, a ribaltare la partita, o se invece, vista la forza di Taremi, vista la sua duttilità, visto il modo con cui lega i reparti, possa in qualche modo diventare un vero progetto tattico di questa stagione. Non so tu che impressione hai.
Ma io ho l'impressione che Inzaghi sia veramente molto bravo, che si sia inventato sotto traccia, senza troppo clamore, delle soluzioni tattiche che tengono il basso profilo che ha Inzaghi, ma le avesse fatte, messe in campo Guardiola o uno di questi allenatori più glamour, saremmo tutti qui in ginocchio. Quindi può essere, non credo sia estemporaneo, ma può essere che Inzaghi abbia qualche idea nuova per questa squadra, e io mi aspetto anche che in queste idee nuove possa entrare anche un impiego con maggiore continuità di Frattesi, che anche ieri è piaciuto parecchio, quindi penso possono essere nuove idee.
In qualche modo incide, no Franco? Poi sempre in 11 può giocare l'Inter, perché di più non è previsto.
A Frattesi, guarda, l'ho intervistato qualche tempo fa e diceva una cosa molto molto saggia tatticamente. Diceva: io sono un incursore, come lo era Barella qualche anno fa, devo fare il passo in più e riuscire a far girare il pallone. E ieri Inzaghi lo ha messo insieme a Barella come secondo mediano davanti alla difesa, e poi c'era il tridente con Lautaro, diciamo fantasista, porta il 10 sulla maglia non per caso, e Taremi e Thuram in area. Io penso che Frattesi sarà sempre più utile all'Inter quanto più sarà in grado, diciamo, di aggiungere note al suo bouquet, nel senso che è bravissimo a entrare in area e a provare a far gol, molto spesso ci riesce anche da subentrato, deve imparare a tenere la posizione, deve imparare a fare interdizione anche un po' indietro, cioè diciamo deve costruirsi, e a quel punto diventerebbe, ma penso diventerà, sta già diventando, è diventato l'alternativa tanto a Mkhitaryan quanto a Barella in una stagione in cui l'Inter giocherà un milione di partite, perché adesso dalla metà di settembre comincia la Champions, quindi quest'anno penso che veramente il concetto di titolare sarà relativo, cioè ci saranno pacchetti di giocatori che si trovano bene fra loro al netto degli infortuni, che saranno utilizzati un po', diciamo, un modello IKEA, cioè saranno squadre montabili con pacchetti di giocatori magari organizzati per reparto o per catena, come si dice, per fascia, che verranno usati insieme in campionato piuttosto che in Champions. Quindi Frattesi, siccome quest'anno, mentre l'anno scorso ha sofferto molto, in realtà, anche se poi uno è intelligente, ha capito che l'Inter è posto giusto, quest'anno Frattesi sarà titolare o in campionato o in Champions.
Sì, sarà un titolare allargato, perché 14-15 saranno i titolari, Carlo, no? Ma questo vale per l'Inter, vale in generale per tutti quelli che avranno a che fare con le 60-70 partite in prospettiva.
No, molto interessante però questo discorso. Sì, no, molto interessante questo discorso, modello NFL, no? Una squadra d'attacco, una squadra di difesa e gli specialisti. Sì, questo certamente è un nuovo calcio, ed è per quello che ti dico che secondo me Inzaghi è in movimento, è work in progress anche per quanto riguarda le soluzioni, oltre che il minutaggio di certi giocatori, perché quando è una stagione così lunga e profonda devi avere non solo pacchetti di giocatori ma anche pacchetti di soluzioni differenti, secondo me. E l'Inter è una squadra sufficientemente matura per aggiungerne.
Sì, Franco, per chiudere, al netto della arrabbiatura e nervosismo per i punti buttati via, secondo te Simone Inzaghi può portarsi a casa con un po' di soddisfazione il cumulo di errori che sono stati messi dentro tutti dentro la stessa partita, come per dire, da qui in poi non mi sarà difficile spiegargli che si torna alla vecchia concentrazione, altrimenti diventa tutto complicato?
Guarda, tu hai un approccio molto, molto positivo, molto ottimistico. Ieri sera Inzaghi era bello arrabbiato, nel senso che tutta la difesa non ha funzionato, cioè Darmian ha perso parecchi palloni, di Bissek.
Ma era già successo nelle amichevoli, per questo dico, sì, alle volte i gruppi hanno bisogno che la sveglia arrivi quando conta per passare.
No, cioè, assolutamente.
Perché era già successo.
Sì, però lui con Genova Inzaghi ha un po' un problema, Lautaro col Genova ha un problema, c'era una partita che se l'Inter l'avesse vinta avrebbe cominciato molto molto bene, diciamo anche oltre il valore dell'avversario, invece no, e siccome quello che Inzaghi non può sottovalutare è il fatto che l'intera fase difensiva è andata un po' in tilt, cioè il primo gol del Genova vede 3-4 giocatori dell'Inter che fanno i turisti in area Acerbi e Bissek che si guardano, come dire, lo prendi tu, cioè diciamo un po' una dinamica da campetto, e l'Inter campione d'Italia presentare il secondo del campionato non è il massimo. Inzaghi ieri sera non era per niente contento, e mi aspetto però che tu abbia ragione, nel senso che con Lecce le cose vanno un po' più lisce. Però diciamo, come esordio, ecco, l'idea che proprio la difesa, cioè due gol l'Inter l'anno scorso aveva preso in sei partite, ecco, cioè non è normalissimo quello che è successo ieri sera, e Inzaghi non lo considera tale.
E quindi da oggi ha sicuramente un argomento in più per spiegarlo ai suoi. Ciao Franco, grazie.
Ciao, Franco. Grazie mille, buona giornata.
Grazie a Franco Vanni. Allora, siamo vicini al GR delle 18. Io vi do il menù della seconda ora di questa prima puntata di Tutti Convocati Weekend nella nuova stagione. Apriremo con il Napoli, perché poi 18:30 c'è Verona-Napoli e Bologna-Udinese. Vi abbiamo già dato la formazione definitiva ufficiale del Napoli, con Simeone al centro del tridente formato da Politano e Kvaratskhelia, con Buongiorno che dà forfè, Di Lorenzo che scala nel terzetto di difesa, con Mazzocchi che sale a destra nel centrocampo a 4. Si gioca anche alle 18:30 Bologna-Udinese. Vi faremo sentire Thiago Motta, che oggi ha parlato alla vigilia del debutto contro il Como, domani sera ore 20:45. Poi nell'ultima mezz'ora la MotoGP, oggi è stata la grande domenica di Pecco Bagnaia, che è di nuovo leader della classifica mondiale, e ci proietteremo anche su quello che accade in serata, non soltanto Cagliari-Roma e Lazio-Venezia, ma anche la sfida tra Sinner e Zverev, semifinali del torneo di Cincinnati. Ora il GR delle 18, qualche minuto e poi torniamo.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Sono loro, sono le Lady Sixties!
Come del calcio è tanto assimilabile, e il suo sfoglio è trascurabile, che gran mossa per le tue ossa. L'effervescenza è naturale, per il corpo è salutare, con lei ne gusta è quello giusto.
Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
Imparare l'inglese non è mai stato così facile, anche in vacanza. Scopri la collana English for Everyone. Ti aiuterà a padroneggiare la grammatica inglese grazie a un approccio visivo facile e immediato. English for Everyone, in edicola ogni mercoledì fino al 21 agosto con Il Sole 24 Ore. A un euro in più.
Tutti convocati.
Quando riparti da una ricostruzione importante come questa qui, c'è veramente bisogno che tutti i singoli elementi, tutte le forze che vanno dall'allenatore in primis, ai calciatori, al club, ai magazzinieri, a tutti quanti, bisogna capire che bisogna dare molto, ma molto di più rispetto agli anni passati.
Lei prima ha parlato di ricostruzione, e insieme al presidente Lorenz volevo chiedere a che punto siete di questa ricostruzione. Grazie.
All'inizio. Siamo là, proprio all'inizio. Quello che dobbiamo avere come monito è non pensare che sia stato frutto di un caso il decimo posto dell'anno scorso, perché non è frutto di un caso, ve lo posso dire e garantire al 100%, ecco.
Allora, eccoci qui ragazzi per la seconda ora di Tutti Convocati Weekend. Siamo in diretta fino alle 19, 800 24 00 24 se volete prenotarvi per intervenire in diretta con me, con Carlo Genta e con Enrico Fedele. Enrico, buon pomeriggio.
Ciao Enrico.
Buongiorno, buongiorno, ciao.
Oh, con te viviamo i minuti che ci separano, parte dei minuti che ci separano dal debutto del Napoli a Verona. La formazione l'abbiamo data: Meret in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Juan Jesus sulla linea difensiva. I due esterni sono Mazzocchi a destra, Spinazzola a sinistra, Anguissa e Lobotka ai centrali, Politano, Kvaratskhelia con Simeone nel primo tridente di Antonio Conte, il cui sfogo ieri abbiamo riassunto nella nostra copertina. Sfogo altamente prevedibile, Enrico, non so come la pensi tu.
Penso che è la stessa squadra che hanno preso quasi 50 gol in difesa.
Credo che siamo in un momento di confusione generale. Dopo l'autogol del contratto di Osimhen, non può, a mio giudizio, Conte dire quelle cose che ha detto, se no non si piglia Conte, si piglia un giovane. Se il Napoli deve ricostruire, non è che va piglia Conte. Conte deve venire per dare una certezza, e non è che prima si parla in un modo, poi si va a fare il ritiro e 10 giocatori di quel ritiro vanno via, non sono buoni. Poi i giocatori dell'anno scorso tutti murati, tutti regalati.
Sì,
tutti.
Tutto il mercato.
E allora dobbiamo chiarirci.
Aspetta Enrico, perché c'è Giovanni Manna che sta parlando ai microfoni di Sky Sport. Proviamo a prendere qualche istante del suo intervento.
10 giorni di mercato.
Sensazioni? Paris Saint-Germain, Chelsea?
Stiamo parlando di
Osimhen. In questo momento dare delle sensazioni o non è corretto, perché stiamo lavorando col suo entourage, vediamo di trovare qual è la soluzione migliore in questo momento. Però, ripeto, mancano 10 giorni, un giocatore importante che ha parametri importanti, quindi non è un giocatore da sistemare, ecco.
No, secondo me siamo anche oltre, Enrico, non è un giocatore che è da sistemare, è un problema appunto arrivati al 18 agosto, ma insomma magari sbagliamo,
È un problema, è dire che il grande equivoco del Napoli, cioè, io dico una cosa, perdonatemi, Osimhen dà al Napoli una valenza offensiva il 50% più di quella di Lukaku. I soldi non li piglieranno mai quelli che avevano stabilito, ma se devono pigliare 50-60 più giocatori, e scusatemi, io faccio una domanda, ma con Lukaku il Napoli ha possibilità in più di andare in Champions? Questa è la domanda.
La mia risposta è che ha le stesse, Carlo, non so la tua.
Le stesse, io penso di più. Le stesse mie? Ma...
Sì, dai, Enrico.
Vai, Enrico,
ma tanto stiamo facendo discorsi ipotetici, perché con il, dico quello che ho detto prima, con Osimhen, con la situazione di Osimhen, il Napoli si è messo in prigione perché ha fatto firmare un giocatore un contratto che non può pagare e che quindi doveva vendere. È chiaro che se tu vai a comprare Osimhen, perché non è sostenibile.
No, non può stare dentro lo spogliatoio con gli altri, mettiamola così.
Perdonami.
Vai, Enrico.
Allora, lui ha un accordo col Paris Saint-Germain, non si discute, certificato, e non vuole andare da nessuna parte. Il Paris Saint-Germain gli aveva promesso, o ha promesso al suo procuratore, 12 milioni di euro, chiaro? Quindi lui non andrà a nessuna parte. Bene, siccome a me è capitato una situazione del genere quando era a Parma, dove io mi misi d'accordo con un calciatore e dissuado, tu rimani qua, io ti adeguo il contratto e quando ti rivendo ti do anche una percentuale. Allora, voglio dire, se si trova una situazione del genere nel quale il Napoli è ostaggio e oramai prigioniero, perché se io fossi del Paris Saint-Germain con l'accordo del giocatore aspetterei il 30 di agosto
a mezzogiorno
e all'ultima mezz'ora gli direi di voli 50-60 milioni di euro,
Certo.
Quindi ma lo dico per esperienza, perché a me è capitato e l'ho fatto, cioè non è il primo caso. Il primo caso del Napoli che ha fatto ridere tutto il mondo è stato quello della visita medica, che poi molti pifferai hanno fatto passare come una mossa strategica, ma non è affatto vero, perché è la prima volta, io sono 50 anni che sto nel calcio, che un giocatore va a fare visita medica, entra dall'uscio principale, viene raggiunto da una telefonata e si dice esci dall'uscio secondario, ci sta un taxi, viene a Milano.
Sì, è successo l'anno scorso all'Inter con Samardzi, cioè sta diventando un po' una un'abitudine questa di chi fa le visite mediche. Poi...
Sì, ma non andò a un'altra società.
No, restò, esatto. Non ci fu l'accordo.
Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Quindi si stanno, ma sono cose che capitano, sono capitate tante. Io dico che il Napoli vive. Allora, alla partita di oggi, non c'è partita di oggi, leggevo la formazione, perdonate. Ci stanno due giocatori che hanno giocato in Serie A e manco titolare, uno è il portiere, l'altro è Lazevic, perché Coppola gioca 8-9 giocatori grazie all'abilità di Sogliano che sta parlando, e non so dove li scuva. È chiaro. E allora non ci dovrebbe, al di là adesso della linea difensiva del Napoli che l'anno scorso è stata criticata a ben ragione, e beh, oggi non c'è stata partita, la mia paura è un'altra, che la partita di oggi viene presa poi come cartina al tornasole: è stato uno stimolo, non è stato uno stimolo, il Napoli vince, Pippe, l'Inter ha pareggiato, il Milan sì, pure, quindi
rischia di trovarsi prima in classifica.
Brava, e diranno questo, vedrai. Allora il Napoli ha bisogno di giocatori, ha bisogno di due centrocampisti. Il Napoli è una squadra in cantiere, l'ha detto Ponte, l'ha detto prepararsi, no? Da para e mettici tu le altre quattro lettere. Sì, sì, sì. Perché ha detto, ma mi metto però con le spalle vicino al muro. Ecco, perché è una situazione particolare, però spero che si aggiusti da napoletano, spero che si aggiusti. Non ho mai visto tanta confusione io.
Ma ti preoccupa che il PSG abbia telefonato a Lukman? Sì, cioè io fossi un dirigente del Napoli comunque mi preoccuperei un po',
però Lukman è il giocatore che loro, è la fotocopia di Kvara, perché loro volevano a Kvara.
Sì, sì, quindi invece di fare Kvara e Osimhen fanno Lukman e Osimhen. Dici questo?
E quindi praticamente loro hanno bisogno di hanno più bisogno di un esterno in questo momento che di un centrale, credo. Poi si è fatto male sto ragazzo, quindi
sì, Gonçalo Ramos che si è rotto la caviglia sinistra, starà fuori per diversi mesi e quindi diciamo,
3 mesi.
Questo apre di nuovo, Carlo, no? L'idea che il PSG comunque un attaccante debba farlo anche centrale, non soltanto un esterno.
Sì,
la necessità dell'esterno, verrebbe la telefonata a Lukman, vai.
No, però siamo al discorso di prima, quello che ha fatto prima Enrico, cioè dato che la situazione è questa, l'ultimo giorno di mercato a mezzogiorno telefoni al Napoli, offre una cifra e il Napoli non può che
ma viene quasi da pensare che Conte preferisca oggi perdere a Verona, perché gli servirebbe per costruirci gli ultimi 10 giorni.
Questo mi sembra un po' tanto.
Per perdere a Verona vuol dire che bisogna che nevichi. Nevica qua a Napoli, sì, se nevica perdiamo a Verona. Noi non perdiamo a Verona.
Però Enrico, ieri l'Inter, che è la più forte del campionato, ha pareggiato in casa di una squadra che nell'ultima settimana ha perso tutto l'attacco. Perché questo è successo al Genoa.
Sì, sono d'accordo con te. Ma
cioè le prime giornate sono particolari.
Questo non c'è alcun dubbio, però c'è troppa differenza. Il Napoli deve fare caratini. Il Napoli deve suicidarsi per non fare risultato a Verona.
No, ma ha fatto fatica col Modena in Coppa Italia, quindi.
Sì, vabbè, la partita col Modena, poi c'è stato un autobus davanti alla porta. Non so se l'ho spiegato. Poi il Modena perde col Sud Tirolo, sono partite che. Insomma, i valori in campo che adesso, scusate, ma il Napoli immaginava una difesa con Rachmani, Di Lorenzo e Jesus? No, rispondetemi.
No, credo che Conte la viva come un incubo. Poi per carità, buongiorno non può perché non sta benissimo, altrimenti sarebbe stato al suo posto Rafa Marin, vedremo insomma quando sarà il momento. Credo che forse l'idea fosse di prendere
allora,
un difensore
se
in
gioca
più.
Jesus, se gioca Jesus, scusami, vuol dire che sto ragazzo Rafa Marin non è pronto.
Però quello l'ha scelto anche Conte, non è che è precipitato da quale situazione.
Sì, ma l'ha scelto forse per contorno. Ma Rafa Marin, scusatemi, che è un ragazzo di 1,91 m, viene dal Real, ha sentito l'aria del Real, non ha mai giocato. Non è un giocatore che ha le stimmate del difensore veloce, perché lui ha le gambe di una giraffa, è più un giocatore che ha un bel calcio, ma per giocare in Italia e per giocare da difensore vero c'è bisogno, amico mio, di rapidità. Cioè il Napoli in questo momento, il Napoli veramente non saprei dirti che Napoli succederà. Mi auguro che qualche cosa succeda, perché se no saremo delusi.
Cioè, ma ho l'impressione che la pensi così anche Antonio Conte, il che è un po' più preoccupante per i napoletani. Finché non capiamo noi che Napoli sarà
io credo che Conte forse qualche anno fa avrebbe preso un'altra decisione.
mai credo non sarebbe venuto a Napoli.
Però Napoli per lui è una spiaggia importante per risollevarsi, per riproporsi, perché parlavi chiaramente. Lui viene a Napoli, piglia uno stipendio da top manager in una squadra dove lui generalmente è abituato a vincere, e sta squadra non lo fa.
Sì, storicamente non è abituato a vincere. Va bene, abbiamo il traffico, grazie Enrico.
Ciao Enrico, grazie.
Enrico Fedele, insomma abbiamo ampiamente parlato di quello che accade alle 18.30 al debutto del Napoli in casa del Verona, ricordiamo anche 18.30 Bologna-Udinese, l'altra partita in attesa delle due serali, Cagliari-Roma e Lazio-Venezia. Un minuto e torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Tonight I'm gonna have myself a real good time.
Vi stiamo bene, una buona preparazione, questa settimana buoni allenamenti, con intensità, tutto quello che vogliamo vedere e pronti per affrontare la partita di domani. Dobbiamo meritare, fare il massimo domani, competere con il Como e avere il risultato che vogliamo. Questo è il primo passo di tanti altri che dovremo fare durante la stagione, passo a passo.
Allora, rispetto al precampionato in cui ha parlato di Chiesa, se la sua posizione oggi è cambiata in qualche modo, la sua situazione è variata e se ha avuto modo nelle ultime settimane di parlarci, di confrontarsi con lui. Grazie.
No, non è cambiata e abbiamo parlato, non ha niente cambiato.
Allora, questo è il primo Thiago Motta, in vista del campionato. La Juventus gioca domani sera alle 20.45 allo stadio, tutto esaurito contro il Como. Fabiana Della Valle, inviata della Gazzetta dello Sport. Ciao Fabiana, buon pomeriggio.
Ciao Fabio. Ciao a tutti.
Io sono sincero, non so cosa aspettarmi dalla Juventus di domani sera, anche per quello che abbiamo visto, per quello che vale in queste settimane di calcio estivo. Tu hai qualche idea un po' più chiara?
È una cosa un po' condivisa, perché siamo in tanti che non sappiamo che cosa aspettarci bene da questa Juve, per quanto insomma nel questo precampionato, soprattutto nell'ultima partita con l'Atletico, secondo me qualcosina si è visto di quello che vuole fare Thiago, insomma, soprattutto nel primo tempo si è vista una nuova idea di calcio, però mi sembra che siamo ancora agli inizi e soprattutto è una squadra che è ancora, oggi l'abbiamo definita imperfetta in conferenza stampa, anche se lui è un po' glissato sull'argomento, però è la verità. È una squadra a cui manca ancora qualche cosa, insomma.
Beh, cioè, è una squadra, perdonami Carlo,
tutto davanti.
Che è a metà di un mercato che sarà da 200 milioni, che credo sia, a me ricorda il mercato del Milan di Fassone Mirabelli, tanto per capirci, per quantità di risorse impegnate anche sugli anni futuri, quindi un mercato importante che porterà delle responsabilità importanti, al di là di quello che dice Thiago Motta. Questa è la mia sensazione, Carlo.
Sì, ma è la Juventus della rivoluzione, no? da molti punti di vista. È anche una Juventus che si sta muovendo in modo, prima facevamo i discorsi su Dybala, Lukaku, cioè Osimhen, eccetera. Una Juventus che butta fuori rosa o rescinde contratti di giocatori importanti e che hanno rappresentato anche qualcosa, no? Oggi c'è la notizia, Rugani all'Ajax, quindi una Juventus
prestito
che vuole
secco, sì.
Se vuole chiaramente tagliare ogni filo col passato, ha idee molto decise e modi anche abbastanza bruschi, però è una Juventus secondo me oggi ingiudicabile, nel senso che non sai qual è l'organico. Il precampionato è stato quello che è stato, mi pare. Sono d'accordo sul fatto che non so cosa troveremo domani. Secondo me la cosa importante per la Juventus domani sarà fare 3 punti, punto e stop, perché altri discorsi non si potranno fare. Quindi bisognerà aspettare la fine del mercato e poi l'innesto dei nuovi e poi vediamo cos'è la Juventus, perché adesso mi sembra veramente magmatica la situazione.
Fabiano, ma questo taglio con il passato, anche brutale in alcune sue espressioni, Da cosa nasce? È solo la necessità di adeguarsi al calcio di Thiago Motta o nasconde dentro anche la volontà di cancellare definitivamente l'ultimo periodo che è stato per mille ragioni carico di tensioni?
Ma secondo me un po' tutte e due. Da una parte io credo che nel momento in cui abbiano scelto di affidarsi a un allenatore come Thiago Motta, che comunque ha delle idee molto chiare, molto precise, soprattutto lui è uno molto determinato, come ha ribadito anche oggi, per me il rispetto è la chiarezza. Ho parlato con i giocatori e sono stato, gli ho detto come stanno le cose, quindi insomma anche, voglio dire, anche coraggiosa questa cosa qui, no? Perché lui va con i giocatori contati, una squadra ancora da finire, però magari qualcuno di quelli che ha messo fuori rosa poteva anche fargli comodo per, sicuramente poco, come posso dire, poco opportunistica come scelta e poco diplomatica. Quindi un po' va in questa direzione, nel senso che credo che Thiago Motta abbia comunque chiesto delle garanzie dal punto di vista tecnico. Dall'altra credo che ci sia proprio anche la volontà di chiudere un capitolo con il passato in tutti i sensi, non soltanto dal punto di vista del cambio di allenatore, tutto quanto, ma proprio con una tipologia di acquisti e di mercato che era stata fatta comunque da una vecchia gestione, ecco.
Sì, anche se poi noi ne ragioneremo dal primo settembre, ovviamente, quando il quadro sarà completo, però ad esempio dentro questo mercato della Juventus io fatico a identificare la chiamiamola la giuntolata, cioè quella cosa per cui Giuntoli è diventato famoso al Napoli. Cioè, se tu spendi 60 milioni per Cop Miners, spendi il massimo possibile per il centrocampista più forte della Serie A, a parte quelli dell'Inter, non è una cosa che serve uno scout, no, per andarci. E lo stesso se inseguivi Calafiori, se hai preso Douglas Luiz a 50 milioni. Noi ci eravamo abituati a pensare che Giuntoli alla Juventus era stato chiamato per fare quello che aveva fatto in maniera meritoria nell'ultima parte al Napoli.
Sì, effettivamente hai ragione, cioè nel senso manca quel colpo insomma a sorpresa, chiamiamolo così, alla Kvara, no? Che è comunque quel giocatore, però io credo che per fare una cosa del genere, parlando anche con vari operatori di mercato, ci voglia un po' più di tempo, ecco, nel senso, come dici tu, come hai detto giustamente tu, lui l'aveva fatto l'ultimo periodo al Napoli, non è che è arrivato il primo anno. Adesso bisogna ricostruire la Juventus su una base comunque un minimo solida, e poi penso che si dedicherà anche a questo genere di colpi, che comunque secondo me sono anche il motivo per cui è stato preso.
Carlo, in ogni caso io immagino, se dovesse chiudersi nei prossimi 10 giorni il mercato che è stato immaginato, impostato e che viene scritto sui giornali, sarà difficile dal primo settembre per Thiago Motta continuare a pensare e a rispondere solo sulla partita che arriva. Questa è la mia sensazione.
Ah, certo. No, cosa che ha fatto oggi. Sì, no, ma per lui come per Giuntoli. Oggi ovviamente 0-0 e conta di vincere 1-0 domani, però per lui come per Giuntoli si stanno giocando tantissimo ed entrambi lo sanno. Sappiamo bene come la pazienza del proprio juventino stressato dalle ultime stagioni non sia profondissima. Quindi la Juventus si gioca molto, e il problema è che deve fare la Juventus da subito. Cioè non potranno dire: ah, ma siamo in costruzione, a gennaio vediamo come siamo messi, eccetera eccetera. Cioè hanno fatto tutti all-in, da Giuntoli a Thiago Motta, su questa stagione, e non hanno tantissimo tempo. Questo mi sembra abbastanza chiaro.
Fabiana, cosa succede il primo settembre se Chiesa non è andato da nessuna parte?
È una bellissima domanda, perché la società e l'allenatore, come l'ha ribadito anche oggi, che non ci sono i margini per un reintegro. La linea della società e dell'allenatore è che non succede niente di nuovo, nel senso che Chiesa resterà fuori rosa e farà tutta la stagione in tribuna. Dopodiché questo è quello che dicono adesso. Io sinceramente la mano sul fuoco non ce la metto, perché lo dicevano anche di McKennie e abbiamo visto quello che è successo.
Anche se oggi Thiago Motta ha detto che McKennie rimaneva comunque funzionale,
non lo conosco.
Dicevo oggi di Thiago, di McKennie hanno detto che comunque Motta, no, oggi ha detto che McKennie comunque era un giocatore funzionale.
Pronto?
Quindi in qualche modo poteva essere recuperato, cosa difficile da immaginare per Chiesa dopo tutto quello che è passato quest'estate.
Sì, appunto, cioè io da quello che mi dicono Tiago Motta è uno molto deciso e soprattutto molto cioè che difficilmente gli fai cambiare idea, quindi insomma al momento la sua posizione è questa, poi però se non andrà via, cosa di cui sinceramente però idea mia personale dubito, io credo che a un certo punto anche lui abbia capito che è meglio per tutti se se ne va, in quel caso boh, non lo so, dovranno no, valutare.
Carlo?
Ma ne abbiamo visto un sacco di queste situazioni. È chiaro che adesso stanno facendo tutti la faccia cattiva e la voce grossa, no? Poi credo che Chiesa andrà via, se non andrà via verrà in qualche modo reintegrato. Adesso si è detto di McKennie, situazione questa un po' più grande quella di Chiesa, però è che mi sembra chiaro che se non dovesse andare via se ne faranno tutti una ragione e Motta lo userà nel modo in cui vuole usarlo. Ma non vedo Chiesa in tribuna per tutta la stagione assolutamente.
Sì, sarebbe veramente una cosa abbastanza singolare. Dopodiché resta comunque un'impostazione che è questa, quella che ha preso la Juventus di Thiago Motta, diversa da quella che ad esempio qualche anno fa ha preso il Milan, con i vari giocatori arrivati poi a scadenza di contratto, andati via a parametro zero, utilizzati anche con buoni risultati fino all'ultimo minuto. Ma c'è da capire se la bocciatura di Chiesa abbia delle logiche prevalentemente economiche o tecniche. Io sposo questa seconda cosa, Fabiana, poi dopo ti salutiamo. Esatto. E ti ringraziamo.
Esattamente, è diversa rispetto alla situazione di McKennie, secondo me, dove diciamo che era stata tra virgolette una cosa più soprattutto punitiva e legata alla mancata volontà del giocatore di rinnovare il contratto, alle cifre proposte dalla Juve, poi anche per il fatto che aveva rischiato di far saltare la trattativa con la Aston Villa rifiutando il trasferimento, cioè di fatto poi Douglas Luiz è arrivato lo stesso ma lui non è andato alla Aston Villa, e quindi diciamo che era legata a quella. Nel caso di Chiesa c'è un aspetto, ovviamente anche l'aspetto del mercato, cioè l'aspetto del contratto influisce, ma c'è un aspetto prevalentemente tecnico secondo me, perché Thiago proprio non lo vede, cioè comunque in ogni caso non lo considera né la prima né la seconda scelta, cioè in questo momento, io una volta l'ho detto, mi hanno tutti preso, cioè dicevano tutti è impossibile, però lui tra UEA e Chiesa lui preferisce far giocare UEA esterno, per attitudine, per modo di giocare per la squadra, tutte queste cose qua lo considera più funzionale al suo tipo di calcio.
Ma forse anche perché Chiesa al di là dell'infortunio negli ultimi anni non si è evoluto in maniera particolare dal punto di vista tattico, cioè ci sarà un filo che lega il fatto che Chiesa abbia faticato un po' con tutti gli allenatori con cui si è trovato, non soltanto con Thiago Motta adesso che non lo vuole, Allegri faceva fatica, ha provato a dargli un'altra dimensione, con Spalletti comunque la scintilla non è scoccata.
Sì, appunto, diciamo che anche alla fine anche in nazionale quest'anno aveva perso la centralità che aveva avuto in passato, quindi diciamo che ha avuto un'evoluzione negativa. E poi secondo me cioè, oltre a, come dici tu, non c'è stata un'evoluzione dal punto di vista tattico, e quello per molti allenatori è importante, soprattutto per Thiago Motta, proprio una questione anche di atteggiamento, cioè il fatto che lui giochi molto da solo, che spesso magari c'ha, non so, gesti plateali quando non gli viene passato il pallone, queste cose qua secondo me sono tutte cose che influiscono, insomma, per Thiago, che in questo momento sta cercando di creare un gruppo, cioè sta creando una squadra e vuole tutto. Oggi quando lui ha detto merito, chi sta qui è solo per merito, cioè parlava di merito a 360 gradi, cioè merito dal punto di vista tattico ma anche comportamentale secondo me.
Sì, e da questo punto di vista Chiesa delle ultime stagioni non ha brillato. Ciao Fabiana, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, grazie. Ciao. A Fabiana. Ciao. Della Valle, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport. Intanto sta iniziando proprio in questi istanti, anzi è iniziata in questo momento la sfida tra Verona e Napoli al Bentegodi, sta iniziando contemporaneamente anche quella tra Bologna e Udinese, e dunque entriamo anche nel vivo di questa prima domenica del campionato di Serie A, ricordando sempre che alle 20:45 giocano Cagliari-Roma e Lazio-Venezia, e ci fermiamo per un minuto. Quando torniamo, aggiornandovi ovviamente in ogni momento su quello che accade nei due campi di Serie A, invece ci portiamo a parlare di MotoGP, oggi il Gran Premio d'Austria con la vittoria di Pecco Bagnaia.
Tutti convocati anche su WhatsApp. WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Un weekend bello come Alain Delon, Bagnaia che comincia a far crescere un fumettino rosso là sul traguardo, poi diventa un cumulo, un cirrocumulo, una nuvola che copre il Red Bull Ring. Bagnaia c'è, che fenomeno, che fenomeno, che fenomeno, Bagnaia c'è.
Allora, raccontiamo questa domenica del Gran Premio d'Austria sul Red Bull Ring, che ha completato il weekend perfetto di Pecco Bagnaia, ieri primo nella sprint race, oggi primo nella gara lunga, per lui settima vittoria in gara lunga di questa stagione e la possibilità di tornare in testa alla classifica mondiale, 275 punti più 5 su Jorge Martin che è arrivato secondo, podio completato da Nea Bastianini e poi via via Marquez, Binder, Bezzecchi, Vignales, Morbidelli e tutti gli altri. Carletto Pernat, ciao.
Ciao ragazzi, ciao. Da Lubering, bella gara,
sì.
Però sì, un po' noiosa.
Pochi
io penso
quasi.
Che da casa, sì, un po' da casa, un po' noioso è stata, però il ritmo che avevano davanti i due era un ritmo pazzesco, quindi io direi che ci dovremmo abituare, sai, un po' tipo una gare di questo tipo. Però oggi fatemi dire che Bagnaia, strepitoso con la S maiuscola, è in una, dal venerdì si mette a posto la moto, fa bene le sprint, fa bene la gara, ha un ritmo pazzesco, parte in testa, quando poi lui parte e non lo prendi più, ti fa avvicinare, poi arriva via, cioè veramente sta facendo delle gare davvero campione, bisogna dire la verità. E se ti ricordi le volte scorse mi avevi chiesto chi dei due vedevi meglio, ti avevo detto Bagnaia, sì. Lo vedo più quadrato, più pilota. Martin è fortissimo, sia ben chiaro, però cioè, se faccio un paragone al passato, Bagnaia mi sembra ediloso, non so se te lo ricordi,
sì.
Pulito, vinceva sempre, non faceva sorpassi azzardati, e invece Martin mi sembra più Kenny Roberts, che momento era un campione, però era già più un po' così, alcune gare venivano bene, alcune male, cioè Lawson era più completo, due campioni, e questi sono due campioni, sia ben chiaro,
sì,
non ne parliamo nemmeno,
che ci regaleranno un duello straordinario. Poi mi sembra, ragazzi, non so cosa ne pensate, che Pecco si stia specializzando anche nella mini gara del sabato, che fin qui diciamo era stata un po' sotto punto debole,
ma è importante,
no,
ma
punti.
Al di là del del cirrocumulo di Guido Meda, che oggi vabbè, lì non, a quelle altezze non si può arrivare, il cirrocumulo, però no, ma dai, oggi veramente clamo grande Guido, no, ma il fatto è che Bagnaia, attenzione, perché era in un weekend estremamente importante, estremamente delicato, perché quello scorso non era andato bene, perché Bastianini si era rilanciato, e parentesi da Bastianini, oggi mi aspettavo di più, perché quando lo vedo terzo all'inizio della corsa dico ok, nella seconda metà della gara quello è il suo territorio di caccia, oggi non si è visto, ma perché Carletto ha visto Eddie Lawson, io ho visto anche un po' Lorenzo con Bagnaia, che ha fatto le righe per terra e staccava sempre lì, cioè imbattibile e ingiocabile oggi, poi tra i due campioni, ok, Bagnaia bicampione del mondo, un po' più campione di Martin, che comunque gli vede la targa, insomma oggi era questo era un weekend estremamente importante per Bagnaia, e lui ha fatto il double, quindi sabato e domenica, e ha messo le cose in chiaro al di là di quei soli 5 punti che lascia la classifica completamente aperta.
Sono d'accordo, volevo solo rispondere su Bastianini. Ha fatto un weekend bruttissimo, e stamattina nel warm up la moto era un disastro, quindi io mi aspettavo un quinto o sesto posto. la partenza fin fatta bene gli ha dato una convinzione, ha guidato sopra i problemi, tanto è vero che ha cercato di stare lì per 10, 15, 12 giri, poi non ce l'ha più fatta perché quella moto non era a posto per lui, non era a posto per il suo tipo di guida, quindi non è una scusante, perché poi te la devi mettere a posto insieme alla squadra. Però questa è la verità, per cui io penso che Bastianini sia ancora lì. È chiaro che più di 60 punti sono tanti, però sai, il campionato è ancora aperto, è chiaro che il gioco è fra i primi due, 80 su 100, però sai, sì, anche oggi tanto
60
per dire,
punti sono Marquez... tanti, anche perché i due davanti non ti danno l'idea di voler sbagliare, certo. Regalarti
sono
qualcosa,
due, certo. Non è uno solo,
no, ma sono d'accordo, ma oggi volevo anche un po' così sottolineare anche la prova di Marquez, che tutto sommato ha avuto un problema all'abbassatore alla partenza, aveva un bel ritmo e oggi sicuramente il primo o secondo posto secondo me non se lo giocava, perché lui non girava in 29.6, 29.7, girava in 30 qualcosa, però si giocava con Bastianini terzo posto. Io ne sono abbastanza convinto, era una bella gara e gli serviva anche, perché questo avvicinamento alla moto ufficiale, lui sta in tutti i modi cercando di fare una vittoria, cosa che secondo me sarà difficile con quei due lì davanti,
sì, francamente. Ma a me però... sembra che questa cosa dell'avvicinamento alla moto ufficiale abbia messo invece più serenità nella testa di Pecco Bagnaia, cioè che da quando tutta questa cosa è diventata ufficiale ha cominciato a battere sul ferro e a non smettere quasi mai. Sì. Mentre Marquez qualche volta, ieri si è steso, oggi il problema all'abbassatore, comunque sarebbe stato un po' più lento.
Sì, diciamo, hai ragione tu, ce n'è sempre una, no? Come diciamo noi a Genova. Una volta scivola, una volta l'abbassatore, l'altra volta la valvola, l'altra volta. Cioè, ci sono troppe magagne per un campione, nel senso che un campione non può cadere come è caduto nella sprint, è caduto male, non da campione. Però è chiaro che lui ce la sta mettendo tutta e ci crede. Però è chiaro che, ragazzi, qui il ritmo che hanno avuto i primi due, e in parte Bastianini per una parte, hai visto che gli umani sono spariti, hanno beccato 10 secondi, sì. Io dico gli umani, no? Sì. Però sono spariti, sì. Spariti. Questa è la verità. Cioè anche lì
Carletto, adesso, adesso si è Ducati imbattibile, ci stiamo anche un po' meravigliosamente rompendo le palle perché riempie il podio gara da 10 gare, ma va bene così. Però al di là di quello, ma adesso a questo punto il domandone
ti faccio una chicca.
No, il domandone
non l'abbiamo ancora detto. La chicca è questa. Pensa che se la prossima gara o una delle prossime la Ducati fa prima, seconda e terzo, cioè monopolizza il podio, batte il record della Honda in tutta la storia della 500, hai capito? Come triplette sparebbe, guarda che è una curiosità importante, perché battere la Honda in tutti i passati anni con le triplette vuol dire che
è una curiosità epocale, nel senso che dà una certificazione numerica a un'epoca che è quella della Ducati.
Bravo.
Sì, bravissimo. No, ma è corretto, no? Ma lasciamo, stendiamo un velo pietoso sulla Honda e su Luca Marini. Però al di là di questo, il domandone adesso è se sembrava che Pecco soffrisse un po' l'arrivo di Marquez, anche in settimana ha avuto delle parole, insomma, ogni volta ci mette un po' di pepe, no, su questo arrivo. A questo punto, visto Marquez che non vince da 4 anni e visto come sta andando Pecco, il domandone è: ma l'arrivo di Marquez alla Ducati lo soffre di più Bagnaia o lo soffre di più Marquez? Perché il dubbio mi viene.
Guarda, il dubbio ha fatto venire, perché al momento Bagnaia se ne frega assolutamente, credimi. Secondo me la più pressione se la sta facendo Marquez, e lo vedi anche dai risultati. Perché se ti fai pressione poi non ne fai un errore di qua, un errore di là per arrivare a tutti i costi. Bagnaia, da quando c'è la faccenda Marquez, mi pare che stia andando veramente forte. Guarda, lo vedo talmente tranquillo Pecco, che secondo me gli fa anche bene questo. Però sai, il futuro non è facile per tutte e due, perché poi in squadra può succedere che vinci in due, vince uno, perdono tutte e due, perché le ipotesi poi sono tre, ragazzi, attenzione,
Che vinca qualcun altro.
Ecco, mettiamolo lì nel pacco.
Sì, guarda, 2024 è un anno straordinario per i motori. Noi adesso stiamo raccontando anche questa cosa psicologica sottile, no? Tra Marquez che arriva, Bagnaia che c'è, sì. E di fatto stanno già cominciando oggi a scrivere le gerarchie della prossima stagione. Lo stiamo vivendo anche nella Formula 1, nel box della Ferrari, no? Lì la, certo, differenza è che Hamilton sembra sentire meno la pressione di quello che sarà il 2025 rispetto a Leclerc.
No, ma il fatto è che Hamilton vince ancora, Giovanni.
Appunto.
Cioè, Hamilton è ancora un pilota vincente.
Ed è quell'altro che ha fatto fatica, ed è quell'altro che invece sta facendo fatica, Leclerc, mentre invece, certo, Bagnaia sta tirando dritto.
Che Marquez sia ancora un pilota vincente, che sia ancora il fenomeno che abbiamo visto, è tutto da dimostrare, e a questo punto io non ci credo più, perché anche Valentino l'abbiamo visto per tante stagioni, senza fare parallelo Valentino-Marquez, sono storie diverse, però... Il tramonto è per tutti. Marquez, con tutto quello che ha avuto, non vince una corsa da 1500 giorni, non mi ricordo quanto, ma tantissimo.
Esatto. Sì, sì.
Quindi, quindi è vero. Il tramonto vale per tutti. Quindi è sempre Marc Marquez, è sempre nell'immaginario collettivo il fenomeno che era, ma oggi il più forte è Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia è più forte di Marquez, probabilmente Martina è più forte di Marquez, a prescindere dalla moto. Ed è questo il senso del discorso.
Non c'è dubbio, Carlo, hai perfettamente ragione, e io dico sempre che sarà un Marquez con qualcosa di meno, è un po' la mia frase ripetitiva, ma perché qualcosa di meno? Per tutti gli incidenti che ha avuto, lo è già, è un Marquez con qualcosa di meno, perché 3-4 anni fa, anche con una moto, evidentemente ti ricordi che la Honda non è che fosse una gran moto, la guidava solo lui, stracciava tutti. E invece adesso viene lui, lasciamo via la scusa della moto 2023, parliamoci chiaro, lui ha preso la moto 2023 di fine anno, quella che vinceva l'anno scorso, è chiaro che la 2024 è qualcosa di più, se no l'avrebbero fatta, il discorso è, però non c'è quella differenza abissale, capito? Quindi lui dovrebbe fare la differenza e non riesce a farla perché Bagnaia è fortissimo, Martin è fortissimo, Bastianini è forte, e quindi sai, sono loro quattro che stanno giocando tutto. Marquez è più indietro, lo vedi anche dalla classifica. Adesso Bastianini, ad esempio, ha 23 punti di vantaggio, 29 anzi addirittura, sì, quindi cioè deve stare un po' attento anche al terzo posto, capito? Parliamoci chiaro.
Sì, che cominciano a essere una differenza non banale. Allora ci dobbiamo fermare qui, io saluto Carletto Perna, ciao, grazie.
Ciao Carletto.
Ciao ragazzi, ciao. Grazie a voi, ciao Carlo.
A prossimo appuntamento di questo straordinario finale di stagione della MotoGP, vi do anche l'aggiornamento su quello che succede invece sui due campi di Serie A, dove si sta giocando. A Verona è il 14° del primo tempo, 0-0 tra Verona e Napoli, partita ancora fortemente inespressa, il Napoli è partito cercando di tenere alto il ritmo, ma fin qui si è visto veramente molto poco dal punto di vista offensivo. Ricordiamo Napoli che gioca col tridente formato da Politano, Kvaratskhelia e Simeone, 0-0, siamo un minuto indietro a Bologna, è il 13° del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Udinese, con il Bologna che attacca prevalentemente, ma fin qui ha avuto soltanto una chance, dunque non si è ancora sbloccata questa domenica, prima domenica del campionato di Serie A, che si chiuderà poi alle 20.45 con Cagliari-Roma e Lazio-Venezia. Ci fermiamo, il traffico, poi il tennis.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
No, qui l'evento dà una mano a Sinner. 4-6, 7-5, 6-4.
Ero set sotto e ho provato di stare lì mentalmente, oggi era molto difficile, ho avuto le mie chance, non sono riuscito a sfruttarli all'inizio del secondo set, ma poi dopo credo che ho fatto un'ottima reazione, oggi ripeto, non era semplice, quindi sono molto contento.
Questa sera non ci sono solo Cagliari-Roma e Lazio-Venezia che completeranno la domenica della Serie A in campo Verona-Napoli e Bologna-Udinese, su tutti e due i campi parziale è di 0-0 e da poco abbiamo superato il quarto d'ora. Questa sera, poco dopo l'ora di cena, c'è anche Jannik Sinner, semifinale a Cincinnati contro il tedesco Alexander Zverev. l'altra semifinale sarà quella tra Rune e Tiafo. Vincenzo Martucci, ciao.
Buonasera a voi.
Non possiamo non ripartire da quello che abbiamo visto ieri contro Rublev, che è stata una partita un po' particolare di Sinner, in parte allarmato perché è chiaro che non è ancora a un livello di condizione accettabile, e in parte rinfrancato per quella sorta di rifiuto della sconfitta che da un certo punto in poi è sembrato animarlo.
Guarda, io ti dico che ho una grande stima di Sinner dal punto di vista mentale. Adesso oggi tutti stanno spingendo in quella direzione, e sicuramente la caratteristica mentale della forza, il voler vincere, l'imporsi un po' alla Djokovic, forse sono i due giocatori che hanno più questa caratteristica, no? Forzare la situazione e il gioco e l'avversario verso le soluzioni che più gli convengono. Però nel caso specifico dobbiamo anche dire che obiettivamente poteva perdere 2-7-0 ieri senza problemi. È stato un po' anche Rublev, le condizioni, il vento, insomma, che lo hanno un po' favorito a un certo punto. Ci sono stati a sprazzi, c'è stato un buon Sinner, ma solo a sprazzi. Obiettivamente dobbiamo essere contenti perché appunto ha portato a termine la partita. Il vero test secondo me è stasera, cioè stasera veramente gioca in condizioni molto veloci che ci sono a Cincinnati, contro un avversario col quale perde spesso, perché ha perso 4 volte nelle 5 volte che ci ha giocato. Ecco, secondo me il vero test per capire a che punto è adesso Sinner, quando lui stesso ha detto che non è in condizioni, che a Cincinnati non sarebbe potuto esserlo, e l'obiettivo sono US Open. Ecco, stasera capiremo veramente. A me ieri mi ha lasciato molto molto perplesso, perché era lento, subiva sempre. Sì, è stato bravo perché l'ha portato a termine, però ricordiamoci sempre che è il numero uno del mondo, e che contro questo Rublev, che è da lettino dello psicanalista, obiettivamente doveva fare di più, ecco, secondo me.
Carlo, il dubbio è una condizione che ci portiamo dietro, no, su Sinner, almeno in queste ultime settimane.
Sì, allora Sinner è numero uno del mondo da, se non sbaglio, 18 settimane più di Becker. Vincenzo mi correggerà, sì, ovviamente, se sbaglio, ma
da 10 dire, giugno, sì.
Esatto, ma io leggo, sento in giro di un allarme, eccetera, però ragazzi, la condizione fisica, mentale, tecnica, non è che la puoi tenere sempre allo stesso livello. È chiaro che questo è il numero uno, ti aspetti che arrivi in finale ad ogni torneo, però esistono dei cicli di condizione che sono fisiologici e anche sani, voglio dire, nella gestione di un atleta, che sono questi. Vale per tutti, da Djokovic in giù. Ci sono dei momenti in cui Djokovic è o era ingiocabile, altri momenti in cui aveva una flessione della condizione, e questo mi sembra uno di quei momenti. Non vedo tutti questi allarmismi. Detto che la partita di stasera con Zverev è un grandissimo allenamento per Sinner sulla via di quella condizione da ritrovare, e senza dimenticare che abbiamo visto anche Alcaraz, no? quello che ha fatto nei giorni scorsi, che vale questo discorso anche per Alcaraz.
Si stanno allenando tutti.
Allenando tutti, e Zverev è l'unico, però attenzione, che potrebbe impensierire Sinner come ranking per gli US Open. Sì, questo è da tenere in considerazione.
Il fatto, Vincenzo, che gli US Open sono praticamente dopodomani, cioè 26 agosto.
Sì, lunedì prossimo già cominciamo.
Quindi è tempo di chiudere il cantiere, in questo senso.
Bravo, ecco, chiudere il cantiere, e poi dopo tenendo presente che non possiamo dimenticare quello che è stato il Sinner di inizio stagione, assolutamente irresistibile, straordinario, incredibile, veramente da rimanere a bocca aperta, non lasciava spazio niente a nessuno. E poi da Monte Carlo cosa è successo? Se andiamo a vedere, da Monte Carlo questo giocatore ha vinto un torneo sull'erba, e obiettivamente sono i momenti, cioè non è che io voglio essere allarmista o voglio trovargli dei difetti, è assolutamente il contrario. Io anzi dico che è molto bravo un giocatore che riesce a vincere anche se non è in grandi condizioni. Non lo era a Parigi, perché si portava dietro gli strascichi di quello che gli era successo prima. non lo era a Wimbledon, e sappiamo che anche lì ha avuto i suoi problemi, non lo è stato adesso al ritorno in gara, quindi forse soltanto da adesso io mi auguro che lui ricominci come l'anno scorso, dove ha fatto un finale di stagione straordinario, e guarda caso il destino gli pone davanti quello stesso Zverev che, se andiamo a vedere, aveva segnato proprio il passaggio decisivo verso questo Sinner straordinario. L'anno scorso a US Open Zverev batteva Sinner in 5-7 a US Open e diciamo da quel momento Sinner faceva un salto di qualità fisico, mentale, eccetera, e cominciava a battere tutti i più forti che non aveva battuto prima. Ecco, io mi auguro che questo match gli sia di nuovo di cambiamento per lui e lo porti a un nuovo salto di qualità. Però non possiamo negare obiettivamente che da Monte Carlo in qua ci sono stati dei problemi.
Sì, obiettivamente. Qualcosa si è inclinato. E Alcaraz invece, che abbiamo visto spaccare la racchetta e poi chiedere scusa, come sta?
Ecco, lì abbiamo una situazione veramente, questo mi dispiace, ecco, quando ero in Gazzetta andavo molto in giro per i tornei e riuscivo a parlare molto con i giocatori, con gli allenatori, avevo più la percezione viva di quello che succedeva. Obiettivamente per me in questo momento Alcaraz è un mistero, per fortuna vedo che anche lo è per molti osservatori più presenti di me sul campo, nel senso che è un giocatore che obiettivamente a tratti è il più forte di tutti, ma di gran lunga il più forte di tutti, uno che vince Roland Garros e Wimbledon come li ha vinti lui, arriva all'Olimpiade da favorito per singolare e doppio. Poi però, secondo me, per eccesso di esuberanza, esattamente come ha fatto l'anno scorso a Roland Garros, concede troppe energie psichiche e fisiche al suo avversario, che sappiamo benissimo, Djokovic gioca benissimo i punti importanti, che diciamo lo beffa, se vogliamo usare questo termine, con la sua esperienza, con la sua capacità di concentrazione, lo batte, guarda caso, 7-6, 7-6. Ecco, poi come già gli era successo dopo che era diventato numero uno del mondo, come già gli era successo dopo aver vinto contro Djokovic la prima volta a Wimbledon, lui c'ha un momento in cui sembra ormai imbattibile, che invece c'ha un appannamento, fateci caso, anche dopo aver vinto gli US Open, sì, c'ha un down, che è dovuto a che cosa? Una volta c'è un problema fisico, una volta c'è un problema psicologico di come, no, più che altro tattico, di come gestire certe situazioni. Adesso io c'ho veramente un punto interrogativo grande come una casa su Alcaraz, perché ha dimostrato che, anzi ha ribadito,
ma forse semplicemente Vincenzo è umano anche lui, non, insomma, esatto. Abbiamo parlato per 10 minuti di Sinner,
siamo d'accordo,
ma anche Alcaraz è una macchina che ogni tanto ha bisogno di abbassare i giri.
Sono delicati, ragazzi. Ah.
No, ma sono giovani, la cosa fondamentale è che sono ragazzi ancora, cioè l'esperienza di un Djokovic che ha praticamente programmato tutta questa parte di stagione in funzione dell'oro olimpico, loro non ce l'hanno. Per cui probabilmente risentono anche
male
di situazioni diverse,
meno,
no?
Male. Quindi, meno, cioè, male Vincenzo, ce l'avessero,
uno che ha appena compiuto 23 anni. Esatto. Uno che ha appena compiuto 23 anni, l'altro che a 19 già era numero uno del mondo, per fortuna, come dici tu, che sono imperfetti, anche perché questo vuol dire che ci sono dei margini di miglioramento. Il Sinner che noi abbiamo visto ieri, secondo me, appunto parlando di allarmismi, non è nemmeno lontano parente del Sinner che abbiamo visto in Australia,
no,
non proprio nemmeno lontanamente. Però io non so se uno di voi, qualcuno di voi, ha mai giocato col vento anche sulla spiaggia a racchettoni. Ecco, provate a pensare,
sì,
come si fa.
Come minimo ti innervosisci, come minimo,
come minimo,
con la pallina che va dove vuoi.
Fai il Rublev della situazione.
Quindi insomma, già il fatto che a fare Rublev sia stato soltanto Rublev e non Sinner, diciamo, lo prendiamo come un buon segnale.
Ci ha viziati, dai.
Siamo viziati.
Sinner ci ha viziati. Noi eravamo abituati, non faccio nomi, ad altre situazioni, e adesso ci troviamo questo mostro di concentrazione che ci fa pensare che sia davvero una macchina.
No, ma noi per una semifinale a Cincinnati, cosa che, parentesi, non è mai accaduta prima di questa sera, avremmo fermato le rotative. Oggi siamo qui a fare le pulci.
Non sapevamo nemmeno dove era Cincinnati.
Esatto, sì, però. Vabbè, ciao Vincenzo, grazie. Grazie Vincenzo Martucci. Questa sera intorno alle ore 21, ora italiana, la semifinale contro Zverev di Jannik Sinner. Siamo arrivati in fondo, allora aggiornamento: a Verona c'è il cooling break 0-0 tra Verona e Napoli, 27esimo del primo tempo, non un granché fin qui il Napoli di Antonio Conte, ma ne abbiamo parlato a lungo, del resto è tutto chiaro già dalle parole del tecnico leccese di ieri pomeriggio. 0-0 anche a Bologna tra Bologna e Udinese, 26esimo minuto, partita che di fatto sta quasi facendo soltanto il Bologna, ma non ha ancora trovato la via della porta. Ciao Carlo, a domani.
Ciao Giovanni, a domani.
A domani. Ciao. Dopo il GR delle 14 io ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Valeria Bernardi in regia. Tutti convocati torna domenica prossima in diretta alle 17 e non vi abbandona per tutto il resto della stagione.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!